Prego, fallo tu così senti di.
The Buddha, it's a good question. The Buddha did say that in one particular instance, he said whether or not there are enlightened beings or a Buddha teaches in the world, then things always function according to the laws of nature. They follow the laws of Dhamma, Dhamma Niyamata. And he uses that phrase as this a fixed law. So there is that quality of certainty or fixity there in the Dhamma, right? When looking at in the morning chanting, the verses say sabbe sankhara anicca, sabbe dhamma anatta. So what that means is all conditioned things are impermanent. So if there is something which arises, which is time bound, which is born and dies, which begins and ends, then those things are all anicca. The Dhamma itself is akaliko, is timeless. It's outside of the realm of time. So permanence and impermanence don't really apply. Now, just to finish that. So I realize this is a bit frustrating to the thinking mind. But it's important to look at it in the way that it's because the Dhamma is stable and fixed. That is why it is a refuge.
Il Buddha effettivamente ha parlato di un principio che regola in modo certo, fisso, l'universo, funzionamento dell'universo, ha parlato di Dhamma Niyamata, cioè di legge della natura, e che esistano Buddha illuminati oppure no. Questa, dice il Buddha, non cambia mai, quindi in un certo senso vi sarebbe una contraddizione rispetto al senso dell'incertezza, anicca di cui pure lui parla. Quindi nella misura in cui, come si dice nel canto, no? Sabbe sankhara anicca, cioè tutti i fenomeni condizionati, quelli che sorgono per via di cause e condizioni e poi cessano, sono impermanenti. E poi c'è anche l'affermazione sabbe dhammanatta, cioè tutti i dhamma, tutti i fenomeni sono privi di un sé, sono non sé. Ora, I think I sort of missed a link when you said because all dhamma are anatta, so you said something about this is frustrating for the mind, the conceptual mind, to bring the two together. The conditionality and
the thing that's frustrating for the mind is that if we take an idea like so the Dhamma is permanent,
right.
Then we're thinking of the Dhamma in terms of time because permanence applies to time,
yeah.
But the Dhamma is akaliko, so permanence and impermanence,
yeah.
Do not apply.
Quindi è anche vero che il termine Dhamma in quanto natura, in quanto realtà, viene detto akaliko, cioè senza tempo. Quindi in un certo senso è vero che è qualcosa di ricorrente, quindi di certo, però è anche senza tempo. E quindi è frustrante per la mente concettuale mettere insieme permanenza e impermanenza, e quindi entrambi non si applicano al Dhamma, fuori da questo dualismo.
So that's why the phrase there is sabbe sankhara anicca. All conditioned things are impermanent and changing. All dhammas are not self, because you can't say all dhammas are anicca. All dhammas are not self, because the translation that we use in English is there is no self in the created or the uncreated.
Quindi le due frasi, no, sabbe sankhara anicca, tutti i fenomeni condizionati sono impermanenti, però non può predicare lo stesso di tutti i dhamma, quindi non può dire tutti i dhamma sono impermanenti, in quanto dhamma è anche questa legge di natura che è, diciamo, fissa. Quindi sabbe dhamma anatta, non vi è un sé. Infatti il modo in cui viene tradotta in inglese, quindi in una lingua occidentale, potrebbe essere non vi è un sé in ciò che è creato e nemmeno in ciò che non è creato.
Same. You can say they're different, but you can say they are also the same thing. But the Dhamma which is a refuge is not the words of the Buddha. The Dhamma which is the refuge is the fundamental reality, the ultimate reality of all things.
Quindi per il termine Dhamma può significare contemporaneamente quello che è l'insegnamento del Buddha, come anche la natura fondamentale di tutte quante le cose. E quando noi prendiamo rifugio nel Dhamma, prendiamo rifugio in questa seconda cosa, non tanto nell'insegnamento, nelle parole del Buddha, ma nella realtà fondamentale di tutte le cose.
Because the words are anicca, dukkha, anatta. The words are only conditioned formations. So the reason why Buddha, Dhamma, Sangha are refuges is because they are qualities of our own nature which are always accessible to us. They're not caught up in the conditioned realm, if you like. So that and it's in a way it's good to just take these basic themes and explore them for ourselves. But when we recite the words, say, I take refuge in the Buddha, Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, certainly that means I look to Gautama Buddha as a teacher, as a guide. I take refuge in Dhamma, I'm inspired and I choose to follow the teachings that he gave. Refuge in Sangha, I respect and admire and trust the disciples of the Buddha who have awakened. So that's the external aspect of the three refuges. But Ajahn Chah would often say, you know, the Buddha who lived 2,500 years ago, he's gone. He's not around. You know, he's not the Buddha who lived 2,500 years ago is not your refuge. The Buddha which is the refuge is that quality of awareness that is an attribute of your own heart right now. That's why it's a refuge, it's a safe place.
Quindi le parole stesse del Buddha sono fenomeni condizionati, sono dukkha, anicca, anatta di per sé. Quindi quando noi prendiamo rifugio, ci sono due livelli del rifugio. Il rifugio esterno, possiamo dire, prendo rifugio nel Buddha in quanto Gotama, in quanto quell'essere perfettamente illuminato verso il quale ho fede, nel Dhamma, cioè nella sua dottrina, e quindi nell'intento di praticare questo sentiero, e nel Sangha come l'assemblea dei discepoli illuminati che uno rispetta e venera. Ma in realtà questo è solo l'aspetto esterno. Il fatto che siano veri rifugi, le qualità di Buddha, Dhamma, Sangha, si deve al fatto che sono qualità intrinseche alla nostra stessa natura, quindi disponibili sempre, in qualunque momento per noi. E Ajahn Chah stesso diceva, usava a dire, ma il Buddha che è vissuto 2500 anni fa è morto, se n'è andato, non c'è più, ma il rifugio vero resta, della nostra consapevolezza risvegliata.
This might sound like heresy, might sound heretical, but it's a very important aspect, because if we just take the refuges as concepts that we admire, that they are like ideals, then it's like having a picture of the Buddha, like having a statue of the Buddha, or like a picture of Don Luigi Orione. Ta-da! My hero! Here he is up on the wall, and then that feeling of the Buddha's there, he's in my life, this is great. Now, but when we are we have some kind of difficult situation, somebody criticizes us, or we lose somebody that we love, or our bank collapses and all our money is gone, or all three. It's a really bad day. Then the Buddha that's on the wall is, you know, that you say, "Oh, please help me, Buddha! It's all fallen apart." That's not a refuge. The refuge of in Buddha that is genuine refuge is that, there is this quality of awareness that knows everything is falling apart. People criticize me. My partner has died, and my bank has collapsed all in one day. But even though those painful things are all there, the awareness of them is separate from those qualities. There is a painful feeling and there is the awareness of them. And when we take refuge in that awareness, then there's the knowing of those qualities, but the heart is not entangled by them or burdened by them. That's why the Buddha wisdom is the real refuge, because it's the safe place.
Quindi il rifugio non può essere nel Buddha come qualcosa di esterno, perché possiamo facilmente farne un eroe, un idolo, un ideale, come appunto la statua del Buddha, l'immagine del santo appesa alla parete. Questo per un po' può farci sentire molto bene e sentire questo senso di entusiasmo, però poi quando capita qualche cosa nella nostra vita concreta, qualcuno ci critica, la nostra banca va in fallimento e perdiamo tutti i nostri risparmi, e la persona con cui siamo insieme muore, e tutto in un giorno solo, stiamo malissimo, allora che cosa possiamo fare? Possiamo andare dal Buddha, che è solo un'immagine, un ideale, una statua, a pregarlo, aiutaci, e lui di certo non può aiutarci, però il vero rifugio lo possiamo trovare nella qualità della consapevolezza, e questa consapevolezza è la saggezza del Buddha, è ciò che conosce, ciò che riconosce queste qualità dolorose dell'esperienza, quando appunto c'è stata un'esperienza dolorosa, ma non è coinvolta, non è identificata, quindi chiaramente si vede che il conoscere è separato da quella qualità dolorosa, e quindi per questo è un rifugio, e questa saggezza del Buddha è qualche cosa che è possibile per noi sperimentare, ecco perché è un rifugio.
Another way of looking at this is also, which is I find interesting, is that we might say that the law of nature, the law of Dhamma, doesn't change, but our idea about what that is changes all the time.
Un altro modo di dirlo potrebbe essere che la legge del Dhamma, legge della natura, di per sé non cambia mai, ma il nostro modo di concepirla, le idee che noi ce ne facciamo, cambiano in continuazione.
For example, maybe our idea of what that law is has changed within the last 10 minutes since I started to answer your question.
Sorry, what is it that has been changing?
The idea about of what the law is, so our way of characterizing that law or conceptualizing it, that changes all the time.
Ad esempio, in questi ultimi 10 minuti, mentre il venerabile stava dicendo queste cose, come è cambiata il nostro modo di concepire il Dhamma, il nostro modo di vedere, di rappresentarci la legge di natura, si sarà modificato?
Yeah, please.
Non è una mia domanda, però avevo questo. Allora, torniamo alla materia, coming back to the material. My question has to do with the kinesthetic sense, which of course has to do with the body and the body sensation. I find that personally, when I am involved with the movement, I can see it concentrated, clear, and my mind seems most pure, in the sense that nothing takes me very much. And then I contrast that with sitting and, again, a kinesthetic sense is the breath, a kinesthetic sense too.
Mm-hmm.
But in that, my mind can get pulled off.
Mm-hmm.
So I question this for myself, that we can't always be moving. And I hope we have to always all pull through this. Così quello che sto dicendo è che stavo commentando che quando io mi muovo e sono in contatto con il senso che mi sento, la mia mente sembra più capace di stare con chiarezza, con identità, come se vuoi, anche se non sento così pure, ma quando mi siedo e sono concentrato sul respiro e anche il senso che mi sento, la mia mente va in modo più facilmente. Così mi sembra che una senso di misterio di ancora di più con cui mi muovo. In questo senso, è anche se non lo so.
Well, each what comes to mind is that, in a way, it's a very central issue of Dhamma practice, because we all have different characteristics and different inclinations, different skills, if you like. What in Pali is called different nisaya or traits, like personality traits. So different things work for different people. So for some people, say mindfulness of breathing is very helpful and very focusing, and walking meditation is an incredibly hard job, and it's really difficult to get much out of it. Other people find walking meditation really marvelous and wonderful, and then sitting still and being with the breath is difficult. Other people find more thematic meditations, like going through the body and surveying the body according to the four elements, water, fire and wind, or the different parts of the body. Or some people find loving kindness meditation, where you've got a particular theme or a system and there's a pattern that one follows. That really works for them. So like anything in life, sometimes it's good to recognize where our skills are and our disposition lies, but to play to our skills, right? You take advantage of the attributes that you have. But then, if you become dependent on that, well, then you make yourself weak in the other areas. So part of it is recognizing where our skills are to begin with. And recognize, oh, that's my strong suit. I do well with that. That's easy. Okay, I can do that. So, at least part of the time, and you have to decide for yourself, you know, what sort of proportion or amount or what situation, to take on things that are not easy for you, that are not your chosen way of doing things. To test yourself, to push yourself beyond what we think of as our limits.
Dunque, la questione sollevata è importante per quello che riguarda la pratica del Dhamma, perché effettivamente ciascun individuo ha differenti abilità, differenti caratteristiche, differenti inclinazioni, quelli che vengono chiamati balinissaya, cioè le inclinazioni caratteriali, possiamo dire. Quindi per alcuni la pratica della consapevolezza del respiro è veramente utile per la concentrazione e trovano impossibile la camminata, altri trovano giovamento nella camminata, altri ancora preferiscono contemplare il corpo suddividendolo nelle sue varie parti, oppure possono riflettere sul corpo come un insieme di quattro elementi, o ancora c'è chi trae il massimo dalla pratica di metta, quindi focalizzando l'attenzione su un tema ben specifico con una meditazione strutturata. Quindi il primo passo è rendersi conto di quali sono le proprie inclinazioni, i punti forti, per dir così, e trarne il massimo e cercare di trarne i vantaggi il più possibile. Però poi arriva il momento in cui, come appunto suggeriva la persona che ha fatto la domanda, occorre anche trovare il modo e il tempo di mettersi alla prova, cioè fare qualche cosa che va al contrario delle proprie facilità, di ciò che è facile, di ciò a cui uno è inclinato, per cercare di stirare un pochino, di spingere un pochino se stessi oltre quelli che pensiamo essere i nostri limiti.
Sure, I was going to say if I could just tack on something else.
Well, it has to do with when you're sitting and you're breathing and your body goes away. And that is also extraordinary. I can't say gratifying, but it is an experience. So that is also, again, you know, it's not a consensus, it's almost a consensus. Quando anche sto all'ospedale, il corpo sparisce, in quanto non sento più il mio corpo. Questa è anche un'esperienza, però non penso che il senso che ci sia, però
Well, what I was going to say for the first part we can also experiment and develop our own style of doing things. So it doesn't have to be either just sitting still and not moving the body at all and just feeling the heartbeat and the breath. There are also kinds of meditation that are more like sort of pocket movements. So one famous teacher in Thailand has this whole series of hand movements that you do. I never learned, but he's a very popular teacher. And so you start off with one hand, lift it up, and then move it across and down, and then. Ajahn Lee, I think is his name. Not Ajahn Lee of the keeping the breath in mind, but another Ajahn Lee. And so that is one method. Ajahn Chah used to teach a very shrunk down form of walking meditation, which you do with a glass. This is very good if it's pouring with rain, and you can't walk outside, and your hut is very small. This is like indoor walking meditation. So you take a glass, and you have a cloth. And you put your glass down, and then you leave it there for 5 minutes. Not four and a half, not five and a half. Exactly 5 minutes. And at 5 minutes, you pick it up, and then you move it over there. And you leave it there for exactly 5 minutes. And then you pick it up, and then you move it over there. And do that for an hour. So you might be, I heard him encourage people to do that many times, and I've done it myself. You might think, well, that's a crazy kind of meditation, but in a way it's no more crazy than walking meditation. It's no more crazy than sort of sitting with our eyes closed breathing, right? Really, you know, it's no more crazy than anything else. But that small amount of, you know, like being attentive to time passing, watching the different moods and feelings of, is it time yet? It must be time yet. Oh, did the time go by? Watching those different feelings arising, and then the movement of the body, picking the glass up, feeling the sensation of touching the glass, moving it, putting it down, hearing the sound of it, touching the floor. Then, okay, I've done my duty. Now I've got 4.5 minutes to relax and before my job comes due again. So, or also just simple things, because people sometimes will use counting, like counting the breaths as a way of keeping track. Usually the way that's done is to count up to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, with each in-breath, then 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then just following the breath, counting like that. And then the last one that you can do just with your hands is just using your fingers, with each breath, just touching your thumb, then the next finger, next finger. So there's an activity, a willed activity with the body that you're bringing together with the breath. Or you don't even have to tie it to the breath, just making those movements. And then keeping your mind on the task. So I don't know if people can see this, I'm just moving my fingers like that.
Dunque, si può anche sperimentare con diverse tecniche, ciascuno poi dovrebbe trovare un proprio stile personale. Ad esempio c'è un insegnante thailandese che si chiama forse Achan Li, non l'Achan Li scomparso, ma uno più recente, che insegna un metodo di presenza mentale a dei movimenti delle mani, a dei gesti delle mani, cioè una sequenza di gesti. Oppure Ajahn Chah stesso insegnava un metodo estremamente ridotto di meditazione camminata, quando per esempio fuori piove, si sta in un kuti, in una stanza, in una capanna molto piccola, non si può andare all'esterno, quindi si prende un orologio e un bicchiere e si guarda il bicchiere, si osserva il bicchiere per 5 minuti, si lascia lì il bicchiere per 5 minuti, dopo 5 minuti lo si sposta e dopo altri 5 minuti lo si risposta dall'altra parte, questo per un'ora. E può sembrare un metodo pazzesco, ma in realtà non è più pazzesco di qualsiasi altra tecnica, di qualsiasi altro metodo, questo perché comunque c'è il senso di rimanere presenti al tempo che passa, notare la mente, quello che viene nella mente. È già passato, quanto tempo ci vorrà notare le varie reazioni, i vari stati d'animo, poi le sensazioni fisiche, quando uno prende il bicchiere e lo sposta e così via, il senso di ho fatto il mio dovere e così via, quindi per un'intera ora. Oppure ci sono anche altri modi, se la mente tende a distrarsi dal respiro, un metodo molto utile è quello di contare da 1 a 10 su ciascun respiro e poi da 10 fino a 1, o anche per ciascun respiro o muovere le dita, le 10 dita, come anche ha suggerito, anche si potrebbe addirittura lasciar stare il respiro e portare l'attenzione sui movimenti delle 10 dita. Quindi questo per dire che in tutti questi modi si applica sempre la presenza mentale, la concentrazione.
Maybe just to say a word about the last thing about the body disappearing. As I think I was saying yesterday, the point of a meditation is not the particular object that's present, whether it's the breath or the footsteps or the physical sensations or whatever. The point is the attention to the bringing the attention to the present. So if when you bring the attention to the present, there doesn't happen to be any sensation of the body. Okay, fine. it's just that way in that moment. As long as there's an awareness, and the awareness is knowing, oh look, no feeling of the body. That's nice. Or maybe that's terrifying. But just being aware that's what's happening now. It's the awareness of the present that is the purpose of picking up and focusing on any kind of object.
Un'osservazione circa quello che diceva prima la persona sul corpo, che le sensazioni del corpo che scompaiono durante la meditazione. Quindi lo scopo di qualsiasi esercizio meditativo è la consapevolezza e quindi l'attenzione al momento presente e non l'oggetto. Quindi l'oggetto può essere di tipo diverso, può essere le sensazioni del corpo, la camminata, il respiro, questo non ha importanza. Per cui una volta che l'attenzione viene portata nel momento presente, se si nota l'assenza di sensazioni corporee e semplicemente questo, si riconosce che è così, cioè c'è consapevolezza di questo fatto e della reazione, può essere che bello, non ci sono sensazioni, oppure è terrorizzante, cioè in entrambi i casi quello che conta è questo atto di riconoscere, di conoscere, di consapevolezza.
Yeah.
I get something. So how can we be sure that we're not dealing with it and not thinking about it, but we're dealing with it and not thinking about it? Just a little bit of a problem.
Well, sorry if I wasn't particularly clear, but I was more describing the kind of thoughts that happen to arise in that example. So you're not particularly trying to think that way, but those are the kind of thoughts that easily come into the mind. So mindfulness is not tied to conceptual thought. It's mindfulness is the bringing of attention to the present moment. So it's a non-conceptual, non-verbal quality. But we might use words to encourage that. So we might think a phrase like, I need to be mindful of my posture, or I'm not being very mindful. 10 minutes have passed by and I've been planning my holiday in the Canary Islands. I need to get back to the breath, or I need to re-establish my posture. But then the mindfulness itself is has different levels within it, and I can describe how that works. Because it's we use a single word like mindfulness, but there are different degrees or different strata within that.
E per quello che riguarda l'esempio del bicchiere e l'orologio, Venerabile precisa che lui sta facendo un esempio del tipo di pensieri, di considerazioni che possono sorgere nella mente facendo un esercizio del genere, non che realmente uno debba sforzarsi di pensare così. Per quello che riguarda la presenza mentale, questa è l'atto di portare l'attenzione nel momento presente ed è una qualità non verbale, non è legata all'attività del pensiero concettuale e a nessun contenuto. E certo, possiamo usare un pensiero che serve a ricordarci o incoraggiarci di fare attenzione. Per esempio possiamo dire, devo portare l'attenzione sulla postura, oppure negli ultimi 10 minuti mi sono distratto pensando alle vacanze alle Isole Canarie che farò, e quindi ricordandomi questo ritorno al momento presente. Quindi il pensiero può incoraggiare, ma di per sé non è la presenza mentale. Poi quando si parla di presenza mentale o consapevolezza, vi sono diversi strati e diversi diciamo livelli che Ajahn spiegherà.
So the most basic element is what is used, we use the Pali word sati to describe, And sati is just the fixing of attention on a particular object. So even the animals in the garden, like the lizards and the cat and the squirrels, they have sati. They have to be able to fix on the object, right? Because otherwise they won't get anything to eat.
Il primo elemento fondamentale è quella che in Pali si definisce sati, che è l'atto di fissare l'attenzione su un oggetto. Questa qualità l'abbiamo tutti e l'hanno anche gli animali, le lucertole, gli scoiattoli. Questo, tutti debbono essere in grado di fissare l'attenzione su un oggetto per compiere i loro compiti, altrimenti non potrebbero procacciarsi neanche il cibo.
So that is like the simple quality of fixing attention and cognizing a particular object. Then the next level is what is called sampajanya. And this is sometimes translated into English as clear comprehension. Or Ajahn Sumedho has his own translation, which is intuitive awareness. So sampajanya, or when you put the two together, you use the word sati sampajanya. It means mindfulness of an object and also the context within which it's being experienced. So, say for example, I'm being mindful of your question. I'm also mindful of the fact that it's now 5:26, and we'll probably be the last question, and I better be brief, because otherwise it'll make things difficult for Leticia to translate, and then we don't want to go too far over. I'm also aware of other people in the room. Can they understand English? Some can, some can't. And also aware of, are my words making sense? Am I making a point that is understandable, or are people looking more sort of confused and lost? So that's all part of sampajanya. That's what we call a context. So the object and the context that it exists in.
Quindi il primo lì l'ho detto già sati. E quindi no, per quello che riguarda sati, quindi era questo semplice quel livello, quel semplice atto di portare l'attenzione nel presente su un oggetto e quindi anche riconoscere l'oggetto. Poi c'è l'altro livello che è chiamato sampajanya, a volte tradotto come chiara comprensione. Ajahn Sumedho parla di intelligenza, di consapevolezza intuitiva, e spesso sono uniti, sati sampajanya. Questo significa essere in grado di essere consapevoli di un certo oggetto nel presente all'interno di un dato contesto. Quindi è la consapevolezza del contesto all'interno del quale vi è l'oggetto su cui è messa a fuoco l'attenzione. E quindi faceva l'esempio il venerabile di essere mentalmente presente a per esempio la domanda che viene posta, al tempo stesso tenere presente sullo sfondo il fatto dell'ora, del tempo che sta passando, come pure rendersi conto che probabilmente se va troppo alle lunghe il traduttore stenterà ad andargli dietro, rendersi conto della reazione del pubblico e così via. Quindi c'è questo senso di consapevolezza di tutti questi vari elementi.
And the third level is that of satipanya. Panya means wisdom. And so that is not just being aware of the object and the context that it exists in, but also the fact that all of that is manifesting as patterns of consciousness. These are aspects of mind that are arising and ceasing in the present moment. So that there's your question, there's my answer, there's the words the translator is saying, there's the meaning, but all of this is sight, sound, smell, taste, touch, feeling, thought, arising, passing away in consciousness. It's all anicca, dukkha, anatta. And so that quality of satipanya is recognizing that all our experience is a flow of the patterns of consciousness and has no substantial permanent reality and does not have an owner. So that's awakening to the fundamental nature of experience. So when we use the word mindfulness, most often what we really mean is either sati sampajanya or sati panya. We in the sort of Buddhist meditation world, the vipassana realm, when we talk about mindfulness, we tend to mean the liberating mindfulness that's based on wisdom, not just the simple cognizing of the where did I bury that acorn? Where has the priest put my food today? You know, that the cats and the squirrels have to figure out.
Dunque il terzo livello è quello che si definisce Satipanya. Panya sta per saggezza. Questo è un livello di consapevolezza in cui si riconosce la natura fondamentale di tutta l'esperienza in quanto modelli o schemi di coscienza che sorgono e cessano nella consapevolezza e sono dukkha, nicca, anatta. Quindi sono in un certo senso si riconosce la transitorietà e il carattere impersonale di tutti questi fenomeni, quindi che siano impressioni visive, uditive, olfattive, in pratica l'esperienza dei cinque sensi più le percezioni, le idee mentali e la coscienza stessa vengono viste come un costante flusso, in costante trasformazione, come qualcosa di trasparente e vuoto, cioè privo di una natura intrinseca. E quindi per Satipanya si intende risvegliarsi alla effettiva natura della realtà. E nel gergo buddista o vipassana, quando si parla di consapevolezza o presenza mentale, si intende in genere appunto o sati sampajanya o satipanya, quindi non semplicemente il sati, cioè il riconoscere un oggetto nel momento presente, tipo lo scoiattolo che deve riconoscere dove ha messo, capire dove ha messo la ghianda o qualcosa del genere.
So one easy way to remember this is like the hand and the arm and the body. So the hand is like sati, the simple quality that picks up an object. Now the hand can't pick up the clock unless the arm is involved. Yeah, but the hand picks it up, but the arm is like sampajanya. So the arm is that which enables the hand to go to the right place. But the arm and the hand on their own, they're not much use either, because they need the life force. They need the body that they're connected to be able to reach and to pick up the object. So if you think of it like that, like sati, sampajanya, panya, then you can in a way internalize the idea, these ideas, and to learn to recognize how they work together. But it's also in relationship to your first question, you notice that none of those depend on conceptual thinking.
Un'analogia che può aiutare a interiorizzare questo concetto e anche a mettere in luce, riguardo la domanda di prima, a mettere in luce che la consapevolezza meditativa non è legata al pensiero concettuale, è paragonare questi tre livelli alla mano, il braccio e il corpo. La mano è sati, che può prendere l'oggetto, ma non potrebbe fare questo se non fosse collegata al braccio, e questo è sampajanya. Al tempo stesso il braccio e la mano non potrebbero nulla se fossero scorporati dal corpo, quindi il corpo rappresenta questo satipanya, che è la forza vitale che consente al braccio e alla mano di operare.
Good. So, on that note, we can bring our afternoon together to a close, and we'll finish with the sharing of blessings, which is on page 35.